Disabilità e beni culturali. Un'esperienza presso il Museo Archeologico dell'Alta Valdagri. Di Antonio Capano. Anna D'Andretta. La fruizione del mondo dei beni culturali da parte di persone con limitazioni cognitive. Un interessante percorso di integrazione sociale di chi vive ed esprime in modo diverso le proprie emozioni. La fruizione del mondo dei beni culturali da parte delle persone con limitazioni cognitive medio-gravi ha rappresentato una sfida, sia perché da una ricerca effettuata tramite internet sui musei archeologici italiani nessuna iniziativa è emersa rispetto a queste patologie, mentre azioni particolari sono dedicate anche da tempo ai disabili sensoriali e a quelli motori. Una recente esperienza compiuta presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Alta Valdagri ha consentito di approfondire la conoscenza di un importante spazio culturale per sperimentare nuove attività estemporanee. È stata un'occasione, altresì, per far conoscere le potenzialità e le opportunità adeguatamente liberate di chi vive e si esprime in modo diverso, permettendo la trasmissione di emozioni in modo autentico e non immediato, così come avviene in chi attraverso le capacità razionali ne esercita il controllo. Nell'ambito dell'iniziativa denominata Didattica e non solo, si sono svolte esperienze didattiche per la conoscenza, basate su vissuti emotivi dei singoli, da decifrare. Con i rappresentanti dell'Associazione e Cooperativa Verso la Luce, di Grumento Nova, con l'ausilio del restauratore e degli operatori del servizio educativo, il direttore del museo e l'assistente sociale hanno elaborato una scheda sperimentale per raccogliere e valutare le fasi dell'esperienza didattica, tattile, visiva ed emotiva, in modo da acquisire i dati sulla partecipazione dei diversamente abili all'esperienza sui beni culturali ed archeologici. Si è proceduto all'allestimento di una mostra di disegni colorati dei giovani disabili riproducenti vasi dell'età del bronzo e di epoca lucana con i loro motivi decorativi, sculture presenti nel museo come la nota testa di Livia e oggetti artigianali realizzati dai ragazzi con la tecnica del decoupage e con la guida degli operatori. I giovani disabili si sono esibiti, inoltre, in balli e canti con l'accompagnamento musicale del maestro Francesco Carlo Magno. La visita guidata al museo è stata curata, invece, dal responsabile locale del servizio educativo, avvalendosi di linguaggio semplice ed accessibile ai visitatori speciali. I giovani hanno svolto inoltre la colorazione estemporanea di disegni riguardanti il mosaico di epoca romana rinvenuto in località Maiorano di Viggiano. L'illustrazione di alcuni reperti e delle relative tecniche di restauro, curata dal restauratore del museo, ha permesso agli stessi giovani un'esperienza diretta, visiva e tattile del materiale archeologico. I percorsi didattici, e non solo, compiuti dai diversamente abili hanno consentito di approntare una scheda sperimentale di osservazione legata all'impatto emotivo dei giovani e alle loro patologie, curata dall'assistente sociale, dalla coordinatrice del centro e dal direttore del museo. Si è pervenuti così alla redazione di due schede sperimentali, una individuale e una sinottica. La prima raccoglie i dati relativi ai singoli partecipanti e alle loro disabilità e si avvale di un linguaggio non pienamente scientifico per aderire al loro spontaneo repertorio linguistico. È stata divisa in tre sezioni: reperti archeologici osservati attraverso la sensazione tattile e visiva, ballo e canto espressi con sensazioni e associazioni libere. Va precisato che le sensazioni potevano essere espresse con linguaggi verbali e o analogici, e che le stesse sono state inserite in una scala di valutazione da 0 a 5, dal negativo al positivo, in relazione alle valutazioni espresse dai giovani con aggettivi e sostantivi in grado di valutarne l'espressione e la codifica. I giovani disabili che frequentano il centro diurno verso la luce erano 19, 7 uomini e 12 donne di età compresa tra i 17 e i 39 anni. La scolarizzazione di questi è circoscritta prevalentemente a quella dell'obbligo, ma il livello di istruzione è basso. Soltanto 2, uno con ritardo lieve ed uno affetto da patologia trisomia 21, hanno frequentato la scuola secondaria di secondo grado. Alla manifestazione hanno partecipato 17 unità, 6 uomini e 11 donne, di cui 5 affetti da trisomia 21, 2 da autismo, 3 da ritardo mentale lieve, 2 da sindrome di West, 4 da ritardo mentale medio grave. Quanto alla partecipazione dei disabili, si sottolinea che essi hanno manifestato interesse, entusiasmo e soddisfazione. I loro sorrisi e i loro sguardi gioiosi hanno colpito noi tutti. È importante evidenziare anche che questi giovani sono abituati ad esprimere liberamente le loro emozioni, e ciò è immediatamente visibile a chiunque. Quando la razionalità non domina i comportamenti, le emozioni sono sempre trasparenti. Le emozioni sono, infatti, la risultante di un processo e di una esperienza che non sono omogenei, ma patrimonio di tutti, e sono ciò che dà sapore e significato all'esistenza. Comunicare con una persona con limitazioni, ed in particolare con quelle che rappresentano deficit cognitivi, richiede la capacità di cogliere e di entrare nel mondo delle emozioni. I giovani hanno partecipato e si sono sentiti liberi, grazie alla disponibilità e alla competenza del personale del museo, dall'accoglienza al saluto finale. Le relazioni con le persone con limitazioni si costruiscono a partire dalle emozioni. Dopo si può tirar fuori il loro essere e operare con le loro capacità individuali. L'attività con numero ridotto di partecipanti è stata quella di quanti hanno colorato in modo estemporaneo le parti di un mosaico di epoca romana. 7 di loro, 2 con ritardo mentale lieve, 2 medio grave e 3 con trisomia 21, hanno potuto fruire di questa esperienza, che è stata forse la più emozionante, ciascuno davanti al proprio disegno da colorare, completamente coinvolto nell'impegno assunto, si è espresso tanto liberamente da annullare il tempo che scorreva, le voci e gli sguardi di chi li osservava. Tutti hanno compilato la scheda individuale, ciascuno con le proprie capacità e possibilità. È opportuno evidenziare, inoltre, che nonostante il linguaggio usato fosse a loro noto, la maggior parte ha incontrato difficoltà nell'esprimere una sola sensazione, mentre tutti con facilità hanno espresso il colore che associavano al canto e al ballo, e su tutti i volti si è letto interesse e soddisfazione. Dalle schede di sintesi relative alle sensazioni visive e tattili, emerge che nella prima sezione dedicata all'osservazione dei reperti archeologici, suddivisi in due gruppi, A. Vaso verniciato, vaso acromo, vaso prodotto senza uso del tornio, vaso realizzato con tornio, B. Scultura architettonica, epigrafe latina, vaso in metallo decorato, bacino in bronzo, 15 di loro hanno dato per le sensazioni visive una valutazione positiva, corrispondente ai giudizi bello e interessante, mentre per la sensazione tattile altri 15 hanno espresso una sensazione completamente diversa da quella visiva, distinguendo anche due tipologie di reperti. Soltanto 3 non sono riusciti a qualificare sul piano tattile entrambi i gruppi. Per quanto concerne il primo gruppo di reperti, è prevalsa una sensazione di non qualificato, 8 su 15, mentre per il secondo gruppo sono state preponderanti sensazioni oggettive, ruvido, 6 su 15, e soggettivo, piacevole, 5 su 15. Solo 4 su 15 ragazzi hanno espresso la sensazione di non qualificato. Le persone con sindrome di Down hanno incontrato difficoltà ad esprimere una sensazione tattile. Quelle con ritardo lieve non hanno mostrato alcuna difficoltà. I giovani con ritardo medio-grave, in tutto 8, comprendono anche 2 autistici e 2 con sindrome di West. Soltanto 2 si sono rifiutati di esprimersi, uno autistico e uno con sindrome di West, che ha manifestato paura. I dati emersi richiedono comunque un'ulteriore verifica, in quanto il ritardo medio-grave necessita di tempo e di ripetizione dell'esperienza per acquisire validità ed attendibilità. La persona affetta da tetraparesi per difficoltà oggettive, ovviamente, non ha potuto esprimere la sensazione tattile. Nella seconda sezione corrispondente al ballo, soltanto 2 su 17 non hanno risposto, la persona tetraplegica ed un autistico, ma non quello che si è rifiutato nella sezione relativa ai reperti. Le sensazioni espresse sono state prevalentemente di piacere, 7 su 15, divertimento, 4 su 15, felicità, 2 su 15, vergogna, 1 su 15, indifferenza, 1 su 15. Le persone affette da trisomia 21 hanno evidenziato la loro vivacità, l'interesse verso il ballo e soprattutto la propria libertà di movimento, tanto da dichiarare, fra l'altro, di non sentire sensazione di vergogna. I giovani con ritardo lieve hanno espresso sensazioni eterogenee, corrispondenti anche alle caratteristiche personali. Tra le 8 persone con ritardo medio-grave, 6, compresi quelle affette da sindrome di West, hanno espresso, in ordine decrescente, sensazioni di piacere, divertimento e felicità. Un autistico si è rifiutato e ciò ha riflesso la sua effettiva chiusura solipsistica, mentre l'altro ha mostrato disinteresse. Quanto all'associazione libera, vi è da osservare che la scelta è ricaduta sui colori, giacché tutti i giovani disabili li riconoscono e li usano abitualmente nella pittura. Non è possibile ricondurre alle diverse patologie la scelta dei colori, ma ad una preferenza individuale. Ciò conferma che prima di considerare la disabilità occorre tener presente la specificità individuale, la sensibilità e l'interesse, in questo caso, verso il ballo. Nella terza sezione corrispondente al canto, hanno risposto tutti, ad eccezione di una persona. Le sensazioni espresse sono state di piacere, felicità, divertimento, vergogna, indifferenza. Ma la maggior parte, 11 su 17, ha privilegiato quella di piacere e di felicità. Le persone con trisomia 21 hanno dimostrato prevalentemente una sensazione di piacere e di felicità verso il canto. Quelle affette da ritardo lieve, ad eccezione di una che ha evidenziato indifferenza, hanno provato felicità. Tra le 2 persone affette da autismo, invece, solo una ha manifestato indifferenza. 12 giovani con sindrome di West si sono esibiti con gioia anche nel canto. La persona affetta da tetraparesi ha manifestato con grande soddisfazione di vivere una sensazione di piacere. Le persone con ritardo medio-grave hanno dichiarato sensazioni eterogenee. Relativamente alla libera associazione dei giovani, la scelta è ricaduta nuovamente sul colore, ma questa volta ha dominato il rosso, 8 su 17, seguito dal blu, 3 su 17, e dal giallo, 2 su 17. Anche in questo caso la scelta dei colori è risultata riconducibile alle singole persone. Soltanto nel gruppo dei ragazzi affetti da patologia Down si è rilevata la predominanza del rosso, 4 su 5. Il numero delle persone coinvolte con limitazioni è stato esiguo, dal momento che per la prima volta si sono sperimentate in un contesto culturale strutturato. Ciò nonostante la qualità delle sensazioni, dei vissuti, delle emozioni e degli interessi, non è risultata proporzionale alla tipologia di disabilità e alla relativa gravità. Il filosofo Spinoza affermava a tal proposito che omnis determinatio est negatio. Ciò sta ad indicare che ogni persona, quando viene etichettata, in questo caso con parole disabilità, inevitabilmente diventa nel pensiero collettivo minus. Invece la capacità di vivere ed esprimere emozioni, unita alla libertà di rappresentare interessi e scelte diversificati, va collegata al singolo individuo, non essendo determinata esclusivamente dalle sue specificità patologiche. Occorre dunque rifarsi a quella entità complessa, cioè al processo di interdipendenza della condizione biologica, psicologica e sociale che questa vive. Illuminante risulta in proposito il racconto di Mauro Corona, L'allocco, edizioni Mondadori 2007, che dimostra come dietro l'apparenza si nasconde spesso qualcosa che sarebbe opportuno far emergere per avere una conoscenza quanto più completa possibile di un individuo. L'allocco. L'allocco era ed è l'intellettuale del bosco. Studente e modello fin da piccolo aveva accumulato nel tempo una cultura vastissima. Sapeva di economia, legge, letteratura, chimica, scienze naturali, biologia, medicina, astrologia. Insomma, era ferrato in tutto e non da ultimo se ne intendeva di lavori manuali, agricoltura e artigianato. Va da sé che a uno così tutti rompessero le scatole. Chi gli chiedeva consigli, chi una consulenza, chi dei favori, un intervento per raccomandare il figlio o se stesso. Siccome non stava male nemmeno nel portafoglio, alcuni giungevano persino a domandargli soldi. Aveva uno sguardo talmente bello, intelligente, profondo e misterioso, che gli animali pensarono potesse fare miracoli. Un asino arrivò a chiedergli se poteva trasformarlo in un uomo. «Questo non mi è possibile», rispose l'allocco. «Eri già uomo. Devi chiedere più in alto come mai sei diventato asino». Tutte le notti lo tartassavano di richieste. Si giunse persino a disturbarlo di giorno, trascinandolo alla luce del sole, quando se ne stava beatamente a leggere nel buio di un albero cavo. Occorre sapere che i rapaci notturni leggono al buio. Alla fine si stancò e chiese un rimedio al Signore. «Ti prego, Signore, fammi diventare rimbambito». «Guarda la TV e lo diventerai», rispose il creatore. «No, con la TV ci vuole un po' di tempo, io voglio diventarlo subito». Allora il Signore gli regalò la faccia più ottusa e rimbambita che esista sulla terra. Da quel giorno nessuno disturbò più l'allocco, perché lo pensarono rimbecillito di colpo.